Allora, se i consiglieri prendono posto, diamo inizio al Consiglio Comunale. Allora, passo la parola al segretario comunale per l'appello.
Bartolozzi non c'è. Battafarano.
Presente.
Bibolino.
Presente.
Campolongo.
Presente.
Costantini.
Presente.
De Angelis.
Presente.
Ferri.
Presente.
Galli. Impronta. Luchetti. Orsomando. Pascucci.
Presente.
Porro. Ramazzotti. Ridolfi. Rognoni. Travaglia. 4 assenti.
La seduta è legale.
Ma ce ne siamo ancora.
È l'inno nazionale.
13.
Prima di passare alle comunicazioni passo la parola al sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, ai consiglieri, al nostro personale, ai tecnici e alle persone che ci ascoltano da casa per radio, che sono qui o che ci seguono in streaming. Volevo prima dell'inizio del consiglio chiedere a questa assise un minuto di silenzio e di raccoglimento. Sono stati due i lutti che hanno interessato questa nostra città in quest'ultimo periodo. È morto un giovane ragazzo, Alessandro Bettas Hardison, e Saverio Lodato, che era un giovane della nostra città, una persona che conoscevamo in molti, che ha per tanti anni ha lavorato all'interno delle scuole, insomma, persona che conoscevamo, di cui ero anche amico personale e che mi dispiace, insomma, non ci sia più, mi piacerebbe chiedere all'assise di ricordarlo.
Sì, aggiungo io nel minuto di raccoglimento un altro nostro concittadino che 30 anni fa comunque è stato accompagnatore dei ragazzi del comune di Cerveteri con i paesi gemellati, Angelo Venanzi. Allora, sì, prima di faccio le comunicazioni, poi do la parola ai consiglieri. Sì, però solo una comunicazione di servizio e poi dopo do la parola ai consiglieri. Allora, la prima riguarda l'associazione Pixi, che chiede di poter effettuare le riprese audio-video della seduta consigliare del 13 febbraio. L'altra invece riguarda una comunicazione che è il prelievo dal fondo di riserva, richiamato l'articolo 166,2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, il quale prevede che nel caso in cui si verifichino straordinarie esigenze di bilancio, ovvero le dotazioni degli interventi di spesa si rilevino insufficienti, l'organo esecutivo utilizza il fondo di riserva con deliberazione da comunicare al Consiglio Comunale secondo i tempi e le modalità stabilite nel regolamento di contabilità. Visto l'articolo 57,3 del vigente regolamento comunale di contabilità, comunica che la Giunta Comunale, con deliberazione numero 144 in data 4 ottobre 2013 esecutiva, ha disposto il prelievo dal fondo di riserva capitolo 8 e 92, intervento 101.08.11, per l'importo di 30.000 euro, per incrementare la dotazione dell'intervento 10.80.203
capitolo 742 denominato consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Su detta variazione è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale numero 19 del 28 gennaio 2014, che la Giunta Comunale con deliberazione numero 193 in data 17 dicembre 2013 esecutiva ha disposto il prelievo dal fondo di riserva capitolo 8 e 92 intervento 10.10.811 per l'importo di euro 19.000 per incrementare la dotazione dell'intervento 10.80.203 capitolo 743 denominato spese per il servizio della pubblica illuminazione gestita da terzi per euro 8.000 dell'intervento 10.90.603 capitolo 637 denominato manutenzione ordinaria verde pubblico comunale per euro 8.000 e dell'intervento 10.10.201 capitolo 37 denominato diritti di segreteria rogito per euro 3.000. Su detta variazione è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio dei Revisori dei Conti con verbale numero 19 del 28 gennaio 2014. Mi è chiesto di poter intervenire per le comunicazioni il consigliere Lamberto Ramazzotti, a 5 minuti, ne ha facoltà.
Grazie Presidente. Io credo che sia giusto e doveroso, perché tutti leggete i giornali, quando uno siede in quest'Aula non può far finta di niente. Io ieri sono stato rinviato a giudizio dal GUP su richiesta del PM, non certo per aver chiesto i soldi, se qualcuno l'ha chiesto sono fatti loro, su denuncia di un cittadino che si è sentito leso, e l'accusa che mi è stata rivolta è quella di aver ritardato, quando ero Presidente del Consiglio, di portare gli atti. Vabbè, questo poi sarà un processo, gli atti li indica il Sindaco con un quinto dei consiglieri. I cittadini che sono sentiti lesi hanno fatto il loro dovere, sentiti lesi hanno fatto una denuncia, il PM ha ritenuto che ci siano elementi, io parlo per me, per la mia posizione, oggi i giornali parlano delle tangenti, chi ha tangenti o chi l'ha chiesto ne risponderà, però quando uno siede in Consiglio Comunale non può mettere la testa sotto la sabbia e far finta di niente. Io sono convinto nella mia vita, a 30 anni che siedo in questo Consiglio Comunale, a me mi è sempre piaciuto, ho fatto processi per aver sposato un russo con un anziano per una cattiveria, non ho fatto niente, l'ho vinto. Ho fatto un processo per un voto e per un volo di gemellaggio che avevo pagato con i soldi miei, l'ho vinto. Ho fatto un processo per le case rurali quando ero sindaco, non c'avevo nessuna casa rurale. Sono stato archiviato nell'ultima storia che avete messo su tutti i giornali e manifesti sotto le elezioni, non avevo fatto niente. A febbraio sono stato assolto su un altro processo perché in aula avrei detto una cosa che non devo dire, non sentivo offesa, sono stato assolto. Io credo nella giustizia, credo nella magistratura, ci ho sempre creduto, era stato un mio pallino, credo a quella parola giusta che ha detto il PM, sarà il processo a tirare la verità. Io dico però questa volta, io mi sento sereno, per un attimo ho pensato di andarmene, perché veramente sono stanco, adesso spiego, scusi se sforo i 3 minuti il perché, però non si può giocare, noi cittadini. Nella parte dell'accusa dice che qualcuno gli ha dato un foglio che io avrei ignorato di portarlo all'ordine del giorno. E l'accusa fa il suo lavoro, no? Non è stato fatto senz'altro in malafede. Io con i denuncianti mi ci parlo, qualcuno si scandalizza quando mi ci vede parlare, stanno in aula. Loro si sentono lesi, hanno fatto una denuncia, la magistratura andrà in fondo. Chi ha sbagliato pagherà. E chi non ha fatto niente, dicevamo ieri in aula, sarà un giusto processo a stabilire la verità. Io non porto odio, perché chi si è sentito leso ha fatto le sue osservazioni. Poi in un processo uscirà fuori la verità. Dico questo per dire però basta, lo dico basta a voi che siete più giovani. Io non voglio fare quello che mi è stato fatto, perché gli avvocati costano, la salute costa, io sono sospeso da CTU del Tribunale che era il mio lavoro, io non voglio fare a voi quello che mi è stato fatto a me, ma non dal cittadino, da chi ha giocato. Noi possiamo essere avversari politici, io col Presidente gli dico 100 volte, però lui sa che è fuori dalla politica, io lo voglio bene, lo so che lui mi vuole bene. L'altro giorno a Tempero andiamo a litigare un'altra volta perché qualcuno per mettere zizzania è andato a dire a lui, Ramazzotti sta vedendo questo contro i tuoi figli. Allora sappiate bene una cosa, a differenza di altri, se io parte che non farò mai niente contro i figli e contro la famiglia se litigo con voi, no? Ma non si arriva a queste cose, io e lui siamo chiariti subito, sono anche a pari chi di dovere e nell'ambito del comune non si può giocare così. Quando mi è stata mandata la finanza in ufficio, l'hanno firmata, lo dico tanto, a nome dei fratelli Tito, io l'ho chiamati, loro mi hanno detto, noi quello che facciamo lo sappiamo, Lamberto può dire tranquillamente che non è la nostra firma, ho avuto la finanza, mi hanno fatto l'accertamento, non avevo fatto niente e sono stato assolto. Ci sto, Presidente, ci sto. Mio fratello gli mandano a casa la forestale. Siamo arrivati, ragazzi, non c'ho più pazienza. Volevo veramente, ve lo dico con tutto il cuore, molti di voi sono giovani e credo ingenui, altri troppo furbi, no? Io non voglio fare del male a nessuno, io se c'è qualche cosa che non va vengo in quest'aula, la denuncio pubblicamente e vado nelle sedi opportune, non vi registrerò mai, no? Però finiamola, chi lo fa, questi giochetti di seminare veleno e zizzania, di far far cause alla gente, io non ho paura delle cause, quando non hai fatto niente non devi avere paura. Mi dispiace soltanto perché devo spendere alcuni soldi e mi auguro che vada a finire presto, sennò me ne sarei andato tranquillamente, me ne volevo andare perché mi piace la politica, mi avevano offerto di andare a fare l'amministratore da un'altra parte in montagna dove io amo. Stavo verificando questa cosa, è chiaro che con un capo di imputazione di questo genere soprassiedo a questo. Non me ne vado da quest'aula perché sono certo non hai fatto niente, mi dispiace che pagherà le spese il comune. Perché dell'esercizio delle mie funzioni, quando avrò ragione i miei avvocati, come è successo il giorno del ballottaggio, che poi ho vinto tutto, il Comune pagò 90 milioni ai miei avvocati quando mi fecero le perquisizioni. Ho detto questo per chi ascolta, siccome mi piace girare a testa alta e siccome i giornali fanno il loro dovere, però si legge il Messaggero, la foto di Ramazzotti sotto tangenti 300.000, chi ha chiesto tangenti se è vero o non è vero, non devi rispondere alle sedi opportune. L'accusa mia è rivolta a me in maniera... Lo ritengo anche giusta, perché il PM davanti a delle dichiarazioni fa il suo mestiere. È un processo, ristabilisce la verità. Però non sono più disposto a far processi sulle menzogne e sulle meschinità. Ci vogliamo far male? Io non ho più niente da perdere, non mi devo candidare più. Ci facciamo male. Grazie, Presidente.
Grazie, consigliere Ramazzotti. Mi ha chiesto di poter intervenire il sindaco, ne ha facoltà.
Volevo fare un intervento più tecnico, però insomma ovviamente colgo gli auguri, colgo l'occasione per fare gli auguri. Io credo che la giustizia italiana spesso sia un po' lenta e questo comporta dei problemi per chi invece vuole che i processi vengano chiusi velocemente, però insomma questo è sicuramente un augurio che si risolva nel più breve tempo possibile. Due, tre comunicazioni velocissime. La prima... ieri è stato il 18° anniversario della scomparsa di un grande giornalista italiano che ha insegnato molto alla nostra nazione, è stato cofondatore e vice direttore della Repubblica, ha annunciato alla nostra nazione lo sbarco sulla Luna, Andrea Barbato, che contestualmente è anche il papà del nostro assessore Nicola Barbato. E quindi noi ieri abbiamo fatto un piccolo comunicato di ricordo, perché ci piacerebbe, avendo la disponibilità della famiglia che ce l'ha già data, fare un'iniziativa in sua memoria all'interno della nostra città nel corso della prossima stagione, quindi volevo cogliere questa occasione, parlo più forte. Altra notizia, invece di natura, diciamo così, come avete sentito, una notizia di cronaca che ci ha scosso molto profondamente, c'è stata una forte aggressione ai danni di una giovanissima ragazza nella città di Ostia, e questa ragazza purtroppo tuttora è in coma, versa in pessime condizioni, e quello che forse molti nostri concittadini non sanno è che era una ragazza che era stata a Cerveteri, la mamma è ancora nostra concittadina, lei aveva avuto dei rapporti anche col comune di Cerveteri negli anni passati, e quindi io volevo fargli un augurio da parte del nostro consiglio di pronta guarigione, e ovviamente già in altre occasioni ci siamo trovati a denunciare gli episodi di violenza familiare e femminile, che è un tema molto, molto purtroppo forte nella nostra nazione. So che nelle prossime ore, credo domani, se non ora quando, Cerveteri farà un flash mob nella nostra città, non so il posto, magari a Cerenova, a Largo Finizio, quindi insomma credo che sia giusto dedicare a lei questa iniziativa e fare un bocca al lupo al nostro comune. Invece, una notizia positiva, avrete sentito sempre in questi giorni che una giovanissima ragazza, sempre di Cerveteri, ha avuto un incidente a cavallo e è stata lì per lì, sembrava che fosse molto anche lei in pericolo di vita, invece ho sentito la famiglia, sono condizioni assolutamente rientrata, è stata seguita dal professor Visocchi, insomma, che sembra abbia fatto un miracolo, e quindi facciamo un augurio anche alla famiglia Malandrino. Chiudo con una cosa che non possiamo non dire oggi, mentre noi siamo qui in consiglio c'è un avvicendamento a capo del nostro governo, sembra che insomma sia stato annunciato per domani le dimissioni dell'attuale Presidente del Consiglio, sì. Quindi dal Presidente della Repubblica, insomma questo credo che domani ci sarà questo ultimo Consiglio dei Ministri e poi un avvicendamento, ci auguriamo che dopo tanti anni l'Italia possa prendere un taglio diverso, insomma, non devo dire che ne abbiamo viste così tante che non so quanta speranza nutriamo, però insomma speranza non deve mancare. E su questo vorrei fare una nota tecnica, perché sarà al centro di una serie di battaglie che il nostro comune, chiedo sostegno a tutte le forze politiche, dovrà fare, e di una lettera che nelle prossime ore partirà per chi sarà il nuovo Presidente del Consiglio. E noi, come sapete, tutti i comuni d'Italia, non è un problema solo di Cerveteri, l'ANCI sta facendo una lotta da tanti anni, sono strozzati da questa morsa del patto di stabilità. Ora, non è questa la sede per lanciarsi su una descrizione di questa norma e di quali sono le sue conseguenze, vorrei soltanto dare un dato numerico: il nostro comune, cioè il comune di Cerveteri, ha nelle casse 7.150.000 euro di opere pubbliche finanziate significa che sono opere per cui sono stati accesi mutui o ricevuti finanziamenti, opere che sono state deliberate da questo consiglio comunale perché sono state messe nel piano triennale e per le quali i nostri cittadini da anni pagano gli interessi dei mutui, perché ci sono dei mutui accesi addirittura nel 97, nel 98. Ora, noi abbiamo questi 7.150.000 euro pronti nel cassetto e lo Stato quest'anno ci consente di spendere per il patto di stabilità soltanto 1 milione di euro di opere pubbliche, il che significa un settimo. Questi fondi sono fondi, lo ripeto, che non comporterebbero, nel caso in cui l'opera fosse realizzata, un aggravio dei costi per i cittadini, perché sono opere che i cittadini stanno già pagando con queste rate di mutui che vanno avanti da anni. E in particolare, do i dati precisi solo per correttezza, si tratta di 5.147.000 euro di opere finanziate già in corso, per cui vanno saldate le ultime tranche o per cui sono stati già firmati i contratti o che devono essere avviate a brevissimo. Si tratta di 900.000 euro di un finanziamento ministeriale che l'anno scorso l'assessore Zito ha preso per la sistemazione e la messa in sicurezza di due plessi scolastici, quello dei Terzi e quello di Valcanneto. Si tratta di 260.000 euro circa di bucalossi che ogni anno viene versata nelle casse comunali e di 846.000 euro di mutui residui, cioè di mutui che sono stati attivati negli anni passati e che non sono stati spesi o utilizzati, per un totale appunto di 7.154.000 euro. Queste sono le opere che noi abbiamo pronte, cioè bisognerebbe fare la gara, bisognerebbe fare l'appalto, insomma pronte. In aggiunta a questo, il nostro comune ha una capacità di indebitamento a oggi di 12 milioni di euro, il che significa che noi potremmo accendere altri 12 milioni di euro di mutui. Ovviamente i 12 milioni di euro di mutui che dovessimo accendere avrebbero una ripercussione sul bilancio, perché ci sarebbe un aggravio per le quote che dobbiamo pagare di ammortamento, però insomma sarebbe una cifra irrisoria. Quindi noi abbiamo 7 milioni di euro pronti, fermi, per cui i nostri cittadini pagano gli interessi quotidianamente, e solo 1 milione di euro di manovra. Perché dico questo? Perché questi soldi, questi 7 milioni di euro, non sono stati presi dalle diverse amministrazioni, la nostra compresa, per finanziare opere, non lo so, che attengono all'abbellimento della città. Faccio qualche esempio: si tratta dell'opera per il completamento del pallone geodetico di Valcanneto, si tratta della messa in sicurezza di alcuni plessi scolastici, della pavimentazione del centro storico, della realizzazione delle piste ciclabili di Cerenova, della realizzazione dell'isola ecologica, il cui completamento è propedeutico al ricevimento del contributo provinciale per la raccolta porta a porta. Si tratta, come vi dicevo prima, di 900.000 euro date dal Ministero per la messa in sicurezza delle scuole, e se non li spendiamo, in particolare questi 900.000 euro entro settembre, il Ministero potrebbe richiederceli indietro, perché questo è quello che ci ha detto. Quindi il Governo ci dà i soldi per fare le scuole, ci dice che se non li spendiamo entro settembre ce li richiede indietro, però contestualmente ci dice che non li possiamo spendere per il patto di stabilità. Stessa cosa riguarda le strade, mutui, la strada di Via Chiusi che è stata finanziata da tanto tempo, le nuove strade che sono state finanziate lo scorso anno, degli interventi di somma urgenza che dovremmo fare all'interno del quartiere del Tirsenia. Il sindaco di Olbia, che è stato colpito da una situazione, diciamo, di emergenza e di calamità naturale ben superiore a quella nostra, che comunque c'è stata, e avverto il Consiglio Comunale che la settimana scorsa noi abbiamo dichiarato comunque lo stato di emergenza perché i danni sono stati ingenti. Comunque il sindaco di Olbia ha scritto al governo, ha scritto al governatore della sua regione, ha scritto a tutti chiedendo di non considerare le spese di emergenza dentro al patto di stabilità, e nessuno gli ha risposto. Quindi i nostri cittadini devono sapere che continuano a pagare tasse per servizi che lo Stato non gli vuole dare, che non gli consente di ricevere, e credo che sia arrivato il momento di smetterla con le lettere e con la responsabilità. Noi attueremo delle iniziative di disobbedienza civile molto marcate, il nostro vice sindaco già ha avviato una petizione online e ci stiamo coordinando con altri sindaci. C'è bisogno che i sindaci, tutte le forze politiche del Consiglio Comunale, ma soprattutto i cittadini, si mobilitino insieme, perché non possiamo e non vogliamo continuare a pagare tasse se poi da queste tasse non possono essere prodotti servizi. Quindi credo che sia arrivato il momento di dire basta. Oggi si inaugura una nuova era nella nostra Italia, sembra che a capo del governo vada un sindaco, insomma questo lo vedremo domani, chissà se ricorderà i problemi che aveva da sindaco, se non lo ricorderà sarà a noi fargli ricordare, ma comunque al di là di chi sarà il primo ministro sta a noi chiedere al governo che i soldi per le nostre emergenze, per le strade, per le scuole, per gli impianti sportivi, per quei servizi di prima necessità, per l'illuminazione, quelle cose che possono consentirci di mettere in sicurezza e di garantire i diritti previsti dalla Costituzione ai nostri concittadini possano essere spesi. Senza di questo è meglio che il Comune venga chiuso, che ce ne andiamo a spasso e che lasciamo che i governi facciano, commissarino tutte le nostre amministrazioni. Grazie.
Grazie sindaco, mi ha chiesto di poter parlare il consigliere Ridolfi, ne ha facoltà 10 minuti.
Grazie, buonasera a tutti i presenti in aula, a chi ci ascolta da casa. Io vado un po' su quella che era la linea guida che ha aperto il Consiglio, il consigliere Ramazzotti, perché effettivamente sento anch'io l'esigenza di esternare dei percorsi che di politica hanno poco e nulla. Io penso e credo, e sempre questo sarà un atteggiamento fondamentale sul mio comportamento nell'ambito della pubblica amministrazione, quella di fare battaglia politica sempre su chi ovviamente non condivido i percorsi, tantomeno le idee. Ma poi quando si va a confondere questo percorso e si va con un carro armato a sfondare la propria abitazione privata e quindi incidere a livello personale sulla famiglia, sui figli, è chiaro che diventa una cosa grave. Secondo me quella non è più politica, ma quella è solo tentare in tutte le maniere, in maniera squallida, sporca, di far chiudere la bocca a chi magari in quest'aula coglie l'occasione per cercare di esternare le proprie idee, giusto o sbagliate che siano, ma sono idee comunque che è giusto esternare, perché in quest'Aula chi siede dalla parte nostra come consiglieri è perché è stato votato dai cittadini, è giusto che rappresenti i cittadini. E io dico sempre che finché ci sarà anche un solo cittadino che ha bisogno di un mio intervento, io starò sempre da quella parte. E quindi non permetto a nessuno di questa giunta comunale di andare a criticare certi percorsi fatti da un consigliere comunale, che sia io o che sia un altro. Io ho il dovere, come ognuno di voi avete il dovere, di accogliere ogni istanza che i cittadini ci pongono. Quindi mi trovo veramente disturbato, perché sia questa ma anche la precedente amministrazione io non mi sono mai ristretto ai miei steccati ideologici o di partito, ma ho sempre, qualora era possibile, condiviso quei percorsi che in aula portavano beneficio a quelle che erano le necessità di questa città. Tutti sapete quante volte io in aula, anche nella precedente amministrazione, contro il mio gruppo sono rimasto in aula perché condividevo certi percorsi. Ho votato con voi, con chi di voi era nella precedente amministrazione, percorsi che condividevo. Oggi anche è successo che ho votato dei percorsi perché li condivido e credo che questa sia una libertà che ognuno di noi come consigliere debba mantenere sempre, a prescindere dal simbolo politico che possa rappresentare. Però quando poi chi sta dall'altra parte in maniera sporca vuole chiuderci la bocca agendo a livello personale, facendo male alla propria famiglia, allora qui probabilmente dobbiamo verificare un attimo qual è la vera politica che bisogna fare qua dentro. Io col sindaco mi ci relaziono spesso, condivido alcuni percorsi, non lo nascondo, tra l'altro anche sulla mia votazione sul precedente consiglio riguardante l'ampliamento della differenziata, io la mattina dopo stesso sono stato aspramente criticato perché ho votato quell'atto, ma io oggi se fosse di nuovo presente lo rivoto di nuovo perché mi sento in coscienza di aver fatto un percorso non perché magari la mia parte politica stava dall'altra parte, ma perché credo che sia quella la strada giusta. Allora, se vogliamo continuare all'interno di quest'Aula a mantenere un'onestà a livello di ruolo, di principi, ma soprattutto di rappresentanza dei cittadini che ci abbiamo alle spalle, bisogna fare politica seriamente e quindi quegli assessori che si permettono di fare alcune righe in maniera squallida e sporca, credo che prima dovranno imparare a trovarsi un lavoro proprio invece di campare di politica, perché è facile campare di politica, prima criticarla e poi percepire uno stipendio dalla politica. Allora io dico, solo chi ha un lavoro proprio capisce che cos'è il lavoro. Finché viene pagato dalla politica probabilmente dovrebbe cominciare a trovarsi un altro lavoro per capire quanto è difficile trovare un lavoro oggi. E io mi devo sentire aggredito perché? Perché ho preso le parti di un cittadino, è una cosa vergognosa e scandalosa. Io al sindaco prima di iniziare il consiglio ho detto che girerò queste email dove c'è nome e cognome sia dell'assessore sia di chi ha fatto queste insinuazioni, perché quest'Aula e i cittadini tutti devono sapere che questa giunta, non completamente, guai a chi va a toccare all'interno delle proprie competenze, viene subito attaccato a livello personale, sembra che un consigliere non possa entrare in certe stanze, è vergognoso, un assessore in quest'Aula è un assessore di tutti, è l'assessore anche di Ridolfi quando va a chiedere spiegazioni e non è possibile che invece c'è qualcuno che ti vuole chiudere la bocca quando tu ti vuoi andare semplicemente ad informare di alcune situazioni che è naturale farlo. Così come per quanto riguarda le calamità naturali, io prima di venire in consiglio, un'ora fa io stavo in consiglio regionale, c'era una riunione con la presidenza del consiglio per quanto riguarda le calamità naturali sui comuni e avevo promesso al sindaco che mi sarei attivato anche io con la parte politica di competenza affinché si poteva mettere mano a questo e l'ho fatto e lo mantengo, anche se ci stanno alcuni di voi che hanno un atteggiamento nei confronti del tutto squallido e fuori luogo, ma lontano da quello che è la vera politica, lontano della politica. Io apposta molte volte dico al sindaco, io non rispondo a chi mi dici tu, rispondo a te come sindaco e se vogliamo fare un percorso in comune lo faccio col sindaco, finché la sua giunta non si rimetta in riga e non capisca che la giunta sta a disposizione di tutti i consiglieri, anche di quelli dell'opposizione. Grazie.
Grazie consigliere Ridolfi, se non ci sono altri interventi passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che è revoca deliberazione consigliare numero 19 del 15 aprile 2011, avente per oggetto revoca deliberazione consigliare numero 34 2009, avente ad oggetto legge 167-1962, adozione, variante al piano regolatore del piano di zona per l'edilizia economica e popolare, relaziona il sindaco, ne ha facoltà.
Grazie Presidente, siamo qui per portare avanti un altro tassello di quello che è il procedimento urbanistico iniziato da questa amministrazione e portato avanti con grande determinazione, e lo dico non tanto perché nelle mie mani c'è la delega all'urbanistica, ma quanto perché devo ringraziare il lavoro svolto egregiamente dal nostro dirigente, ad Alberto Ferrante, che ha anche rivestito nei primi mesi della nostra amministrazione il ruolo d'assessore, e la sua, diciamo, anche preparazione tecnica che ci consente di essere molto molto veloci. Quindi insomma, intanto so che è qui in aula, gli chiedo magari di avvicinarsi ai banchi della presidenza nel caso in cui qualcuno volesse poi svolgere delle domande più tecniche. Io farò un intervento ovviamente più di natura politica. Che cosa approviamo oggi e a che cosa serve l'atto di oggi? La 167 è una legge molto importante, una legge che è finalizzata alla realizzazione di immobili cosiddetti economici, di edilizia economica e popolare, vale a dire che sono degli immobili che vengono venduti a dei costi calmierati soltanto a quelle persone che hanno, diciamo, le caratteristiche per poterli acquistare. Questo ci dà due vantaggi: il primo è quello di rispondere all'emergenza abitativa di quelle persone che hanno appunto i requisiti con le cooperative per poter acquistare questi immobili; in secondo luogo ci dà un secondo vantaggio, che immancabilmente quando vengono realizzati degli interventi di 167 anche il mercato immobiliare complessivo, anche quello di semplice edilizia privata, viene calmierato, perché la domanda degli immobili è ovviamente diversa, aumentando l'offerta. Ora, la 167 è un tema di cui si parla da tantissimi anni. Io, come sapete, ho fatto parte delle passate amministrazioni, delle ultime due, e in entrambi i casi sono stati portate in aula delle perimetrazioni, delle proposte, delle variazioni, delle revoche, senza che però si arrivasse a nessun risultato concreto. Era uno dei punti del nostro programma, tanto quello di portare a compimento un procedimento di 167, tanto quello di mettere in qualche modo, se mi consentite, in riga dei procedimenti passati che a nostro avviso non erano stati svolti nel modo più corretto. Adesso spiegherò perché. Intendo dire che alcune cooperative finanziate, cioè cooperative che hanno ottenuto dalla Regione Lazio dei fondi per la realizzazione degli immobili, perché la legge 167 funziona in quanto la Regione finanzia delle cooperative e questo consente alle cooperative di realizzare immobili a costo più basso, sono anni loro e i loro soci che aspettano, tanto che è possibile che molti di questi soci abbiano con gli anni anche addirittura perso il diritto o magari hanno realizzato un altro immobile, hanno comprato un altro immobile, e ci sono cooperative che addirittura rischiano di perdere i finanziamenti che gli sono stati assegnati per l'incapacità delle amministrazioni di dare una risposta chiara e decisa. Perché la 167 passata non può, a nostro avviso, essere portata avanti e perché la revochiamo? Ci sono due motivazioni. Una prima motivazione di carattere tecnico e la seconda di carattere politico. Parto da quella di carattere tecnico. In realtà la 167 approvata dall'amministrazione Ciogli, se non ricordo male con una deliberazione, ce l'ho scritta, la numero 19 del 15 aprile del 2011, presenta due problemi tecnici. Essa infatti contrasta con l'articolo 3 proprio della legge 167 del 62, quella che istituiva questo tipo di edilizia, e con il decreto del Presidente della Repubblica 327 del 2001. In che senso? Vi leggo velocissimamente il comma 2 dell'articolo 3 della legge che ho citato prima. Dice il comma 2: le aree da comprendere nei piani sono di norma scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell'aggregato urbano. Vale a dire che laddove sia possibile la 167 deve poggiarsi su dei terreni che hanno già una destinazione compatibile con lo sviluppo edilizio, cosa che non avviene nella 167 che è stata approvata. In più, qualora questo non fosse possibile o qualora questo fosse possibile, ci deve essere un'attenzione a mantenere gli interventi in prossimità delle aree di sviluppo urbano, e questo ha un senso, perché quando realizziamo nuovi immobili è necessario portare l'illuminazione, le strade, le fogne, c'è bisogno, diciamo, di una serie di servizi che, se li collochiamo come una cattedrale nel deserto, questo non può avvenire. La 167 approvata nel 2011 prevedeva 7 interventi diversi, così tre in zone periferiche della nostra città, nella cosiddetta Cerveteri Bassa, gli altri 4 collocate, una ai Terzi, una a San Martino, una a Due Casette e un'altra che veniva indicata come area del Sasso, in realtà sempre in prossimità delle Due Casette. Si parlava di una volumetria di 278.300 metri cubi, corrispondente a un peso insediativo di circa 2.800 nuovi abitanti insediabili. Quindi in realtà, come dicevo, questi 7 insediamenti erano sparsi un po' a macchia di leopardo all'interno del territorio, con dei paradossi. Considerate che i due insediamenti che venivano definiti uno delle Due Casette e uno del Sasso, ma che entrambi si trovavano lungo la via Furbara Sasso alle Due Casette, erano in due terreni vicini fra di loro a qualche centinaio di metri, però con un buco in mezzo, cioè il terreno, il primo stava qui, in mezzo c'era un terreno libero e il secondo stava un po' più avanti. Ora non so quali siano le logiche che abbiano spinto alla scelta di questi quadrati sparsi in alcune zone, sicuramente logiche che non corrispondono a uno sviluppo armonico del nostro territorio, sicuramente logiche che contrastano con l'articolo 3,2 della legge 167, ma un'altra norma a nostro avviso era stata violata allora nell'approvazione di quell'atto, norma che conseguentemente lo avrebbe reso nullo, vale a dire appunto questo decreto del Presidente della Repubblica che si preoccupa delle cosiddette aree da sottoporre ad esproprio e che prevede che nelle aree in cui vengono fatte delle procedure cosiddette espropriative, e tutte queste aree sono di questa natura perché nessuna di queste aree è di proprietà comunale, è necessario che gli interessati ricevano un avviso del procedimento 20 giorni prima che l'atto venga discusso. Io guardo il dirigente per avere sostegno, temendo di dire qualcosa di impreciso, prima che il procedimento viene portato in aula. Questo non è avvenuto, quindi l'atto era impugnabile. Però, come dicevo, accanto a questa motivazione tecnica, quindi all'incongruenza di questa delibera con le due norme che ho citato, c'è una considerazione politica, perché comunque noi non ci nascondiamo dietro ai problemi tecnici. Non condividevamo quella 167 e ricordo di essere stato nel corso della passata amministrazione insieme al gruppo di cui facevo parte uno degli avversori di quel procedimento, primo perché l'insediamento di 272.000 metri cubi e come ho detto a un totale di 2.800 nuovi residenti era sicuramente un insediamento troppo massiccio per il nostro territorio. In secondo luogo non si capisce perché la 167, che per sua natura dovrebbe essere organica e di sviluppo, diciamo così, come ho detto prima, vicino alle aree urbane, venisse collocata nelle nostre zone di campagna che invece devono avere tutt'altra tutela. I nostri borghi rurali nascono con una certa impostazione data dall'Arzial o con, in caso di Sasso e Ceri, diciamo, con un'altra tradizione medievale, e non è certo il modo di tutelarli o di renderli più vivibili quella di inserirgli un lotto di 167. Ultima nota che avevo già detto in un passato consiglio comunale: quando ci siamo incontrati con l'Arzial, uno di questi interventi, quello di San Martino, era collocato su un terreno di proprietà dell'Arzial. Quando ci siamo incontrati con l'Arzial ci ha detto che per statuto loro erano disponibili, stiamo portando avanti questo procedimento, alla cessione gratuita delle aree che non dessero, diciamo, per loro utili ad altri enti come il Comune, e ci hanno fatto notare loro stessi che l'aver collocato la 167 sul loro terreno impediva loro di donarcelo, perché essendo di fatto diventato da un terreno agricolo un terreno potenzialmente edificabile, era necessario che questo terreno fosse compravenduto dal Comune. Quindi il Comune ha fatto un danno anche a se stesso scegliendo quell'area come un'area di possibile sviluppo della 167. Chiudo dicendo che la delibera non soltanto revoca la passata 167, ma fa due cose in più. In primo luogo revoca anche la precedente, quella precedente ancora. Perché questo? Perché la delibera approvata nel 2011 era una delibera che revocava una 167 precedente e contestualmente approvava il nuovo piano, okay? Quindi era una revoca e un'approvazione di un nuovo piano. Ora noi, revocando quella delibera, revochiamo il nuovo piano, ma revochiamo anche la revoca di quello precedente, scusate il gioco di parole. Noi con questa delibera quindi revochiamo quella delibera, quindi quel piano, e anche quello precedente, che altrimenti sarebbe ristabilito dalla revoca della revoca. Sembra un po' un arzigogolo, ma purtroppo è così. In più diamo mandato al dirigente dell'area terza, assetto e sviluppo del territorio, architetto Ferrante, di redigere gratuitamente per il Comune, perché faccio notare che i progetti precedenti in alcuni casi erano stati redatti da ingegneri e personale esterno che comunque aveva ricevuto un compenso al Comune, di redigere gratuitamente il nuovo piano di 167, rispettando intanto le norme, quindi la comunicazione agli eventuali proprietari della procedura di esproprio, ma soprattutto rispettando la linea politica della nostra amministrazione, una 167 che abbia un minore impatto in termini di metri cubi e di nuovi residenti, che sia prospiciente alle aree di sviluppo e che non sia collocata nelle campagne, e che abbia una sua natura anche contestuale con quelli che sono gli studi delle necessità di 167 per il nostro insediamento urbano. Chiudo dicendo che è impegno di questa amministrazione portare in termini brevissimi in aula il nuovo piano della 167. Perché non abbiamo fatto la revoca e il nuovo piano contestualmente? Primo, perché non ci sembrava corretto, perché era giusto ricevere prima una prima volontà del Consiglio è dare mandato all'ufficio. In secondo luogo perché quando questo è stato fatto, ad esempio in passato, il progettista del piano revocato e del nuovo piano era lo stesso, cosa che in questo caso non avviene perché noi revochiamo un piano fatto da altri e diamo mandato all'architetto Ferrante di fare quello nuovo. Grazie alla disponibilità dei capigruppo e del Presidente del Consiglio, nel corso della scorsa conferenza di capigruppo è già stata indicata orientativamente una data, che mi sembra sia quella del 27 marzo, dove sarà possibile portare il nuovo piano. Perché è stata indicata in modo orientativo? In primo luogo perché è necessario verificare la disponibilità dei consiglieri, so che c'è questo impegno da parte della conferenza. In secondo luogo perché, poiché c'è questa incombenza della comunicazione ai proprietari, il piano deve passare in commissione, insomma potrebbe darsi che per il 27 non si sia pronti, quindi si sposterà eventualmente di un po', però insomma questo per dire che abbiamo già un obiettivo temporale, che è quello di arrivare a fine marzo con la nuova 167 in aula, approvarla in modo definitivo, aspettare che l'iter si concluda e dare finalmente una risposta ai tanti cittadini, ai tanti soci, ai tante cooperative che da anni aspettano di poter realizzare degli immobili in una città in cui, sapete voi, il costo del mattone non è mai stato bassissimo e in un momento di crisi economica come questa sicuramente è una risposta sociale e importante per la nostra città. Grazie.
Grazie Sindaco, ha chiesto di poter intervenire il consigliere Ramazzotti, ne ha facoltà.
Ma io, scusi Sindaco, un po' di chiarezza, perché o lei non si è espresso bene o qui non ci capiamo con gli atti, sono abituati a leggerli. Oggi l'amministrazione comunale porta all'ordine del giorno revoca deliberazione consigliare numero 19 del 15/4/2011, avente per oggetto revoca deliberazione consigliare, e l'oggetto di cosa è stato revocato in quella data, 34/2009, avente per oggetto legge 167, adozione variante a PRG zona. Il punto è la revoca di quella delibera, stop e basta. Questo atto, come così è intestato, il Comune, l'amministrazione comunale chiede al Consiglio Comunale non tutto quello che lei ha detto, chiede revochiamo la delibera in oggetto. E io sono andato a prendere la delibera perché a volte la mente, poi specialmente in questi giorni di confusione, potevo far, per ricordarmi, per essere anche un po' coerente a quello che uno fa, perché si può alzare la mattina, solo chi prende gli ordini lo fa o chi non capisce, ma chi capisce cerca di ragionare. In quel Consiglio Comunale io votai contro, l'ho motivato, insieme a Cardo, Altobelli, Attigli, Croci, Gazzella, Orsomando, Ramazzotti e Rossi, motivando che, una cosa logica, che quando uno in qualsiasi Consiglio Comunale vota un atto, lo vota perché quantomeno è capace di intendere e di volere, l'ha visto, non è perché glielo dicono gli altri, perché lo ritiene legittimo e giusto. E io dissi, scusi nel mio intervento, ma se era già stata fatta una delibera dal Consiglio Comunale che riteneva giusta quella indicazione, non vedo perché oggi, se ho votato a favore di quella progettualità futura, non vedo perché oggi io devo revocare, se non è cambiato niente, se non c'è un errore niente, quella volontà espressa, anche per un motivo molto semplice, signori. Che quando si dà incarico ai professionisti di redigere i progetti, in questo caso credo sia stato Gelosi, poi costano, si paga il denaro pubblico, se uno straccia, no, 180.000 euro pagate, la Corte dei Conti ti dice, fai, hai giocato? Hai dato 100.000 euro a un architetto di tua fiducia, no? E poi l'atto non hai fatto niente perché l'hai cambiato, sono soldi buttati via. Pertanto io, e chiudo, oggi noi siamo chiamati non a tutti i discorsi, perché l'oggetto della delibera segretaria è chiaro, non è quello di dire io da quello che leggo, quello che ci è stato dato, è la revoca della delibera 19 del 15/4/2011, stop e basta. La mia domanda è un'altra, io ho molto stima dell'architetto Ferrante come professionista, ecco perché ho fatto questo intervento. Oggi il Consiglio Comunale, io chiaramente ho votato per revocarla l'altra volta, per non revocarla, immagini se non voto oggi, no? Non sarei coerente. Però se revochiamo una delibera che revoca, la prima delibera resta in piedi, è matematico. No. Però adesso io non faccio, io sono d'accordo, no? Però andava scritto, magari andava scritto anche qui, che la revoca era di entrambe. Segretaria, lei è garante, perché qui si parla, io voto. No, si ragiona sull'oggetto, perché io prendo atto di quello che mi era scritto, revoca della delibera Montelipozzi, dice detto c'è scritto anche Ceccanibio, San Martino I Terzi, io me vado a studiare quella di Montelipozzi, di modo è stato spiegato che sta dentro, io non mi sono focalizzato perché ho studiato una settimana per il mio processo e per la cosetta dopo, per divertirmi dopo, no? Su quell'altro punto, perché è lì che dopo dorme lepre, no? Su questa cosa qui io non ho nulla da aggiungere, se, scusi architetto col suo permesso, io non ho preso visione di questi atti anche se erano in visione, no? Però se voi mi dite che c'è già la parte integrante di quello che ha detto il sindaco, io ne prendo atto che allora l'oggetto di questa votazione non è soltanto quella dell'intestazione, è revoca della delibera numero 19 e revoca della delibera precedente, no? Questo ho capito bene adesso? Ok, grazie. No, volevo, perché prima di votare volevo vedere se avevo capito bene.
Grazie. Chi altro vuole intervenire? Consigliere Ridolfi, ne ha facoltà.
Ma io, ovviamente, chi era presente già nel precedente Consiglio, anche l'opposizione, per quanto mi riguarda, ha partecipato in parte all'elaborazione dell'intero progetto e ricordo bene che il progetto iniziale portato in aula dal precedente sindaco e dai consiglieri di maggioranza andava un po' a precludere quelle che erano le possibilità all'interno delle frazioni. Per cui nella prima votazione io ho votato negativo in quanto ho chiesto in aula di spalmare l'intero progetto anche sulle frazioni, perché ci sono delle frazioni che da anni non hanno nessuna ipotesi di sviluppo e la 167 anche su quelle frazioni poteva portare un minimo di sviluppo e di ampliamento. Quindi è chiaro che, come diceva giustamente il consigliere Mazzotti, cioè bisogna che poi ci sia un po' di mente a ricordarci quello che abbiamo fatto, perché se l'articolo 11,1 è valido oggi, poi doveva essere valido anche su quello che era il parere del segretario sulla zona artigianale, allora non possiamo oggi riprenderlo come esempio di un annullamento quando poi in altri atti le stesse dichiarazioni non le abbiamo prese in considerazione, così come l'affidamento che è stato fatto per tutto lo studio è un costo economico per l'amministrazione, quindi chi oggi in aula fa una scelta diversa da quella che ha fatto precedentemente se deve assumere anche la responsabilità di sperpero e denaro pubblico, insomma, perché se un percorso si è condiviso a suo tempo, poi non è che quando siamo dentro quest'aula possiamo fare quello che ci alziamo la mattina, oggi una cosa e domani un'altra. Perché, come ho detto nelle premesse, io non colpirò mai a livello personale nessuno di voi, ma certamente da oggi cambiano i sistemi, colpirò a livello politico ognuno di voi che sbaglia, perché è chiaro che qui dentro bisogna assumersi la responsabilità di quello che si fa, non si può alzare una volta la mano e una volta tenerla abbassata. Allora, quindi io, siccome voglio rispettare concretamente tutti i percorsi che ho fatto in precedenza, io una volta che è stata riportata in aula con l'ampliamento da 167 a tutte le frazioni, quindi non sviluppo che veniva scremato sull'intero territorio, ne ho dato il mio parere favorevole, quindi oggi voterò negativo all'annullamento di questo. Grazie.
Grazie consigliere Ridolfi. Ci sono altri interventi? Il consigliere Impronta ne ha facoltà.
Buonasera a tutti. Io sono da neofita della politica, ma avendo studiato un po', insomma, il percorso storico del nostro comune, anche quindi nel precedente piano di 167, sono estremamente soddisfatto di quest'atto di oggi, insomma, di annullamento di quel piano. Devo dire, in questo senso, voglio ringraziare anche Massimo Saltamerenda, che a inizio del nostro mandato, mi ricordo, un giorno ci consegnò una serie di documenti riguardanti sia la zona dove doveva essere fatto il centro commerciale, che anche una serie di osservazioni che lui aveva prodotto in merito a questo piano, e devo dire che essendo complessa la materia urbanistica sono stati di grande aiuto per comprendere tutti quei limiti che questo piano denotava, insomma, no? Perché si parlava di un apporto di abitanti di circa 3.000 unità, una 167 fatta a macchia di leopardo, che andava, insomma, una serie di infrastrutture che non erano state calcolate, una serie di servizi, diciamo, di supporto a questo piano che era molto invasivo. Quindi devo dire che questo è un ennesimo atto che va a salvaguardare il nostro territorio, quindi sono veramente molto soddisfatto di questa revoca. Allo stesso tempo esprimo comunque una preoccupazione per quello che potrà essere il futuro rispetto sempre a un piano di 167, perché dobbiamo comunque prevedere quelli che possono essere i possibili impatti e le possibili criticità del territorio. Quindi ecco, da una parte voglio esprimere soddisfazione per quest'atto, dall'altra comunque una preoccupazione, una sana preoccupazione per quello che potrà essere uno sviluppo comunque futuro di una 167 che potrebbe comunque andare a provocare o comunque, diciamo, a saturare ulteriormente quelle che possono essere delle criticità che tutt'oggi noi viviamo sul territorio. Vi ringrazio, ho concluso, ma vedo che non è che interessa molto. Grazie.
Grazie consigliere Impronta. Consigliere Costantini, a facoltà.
Buonasera, io ho sentito come una diciamo un appunto personale le parole del consigliere Ridolfi e del consigliere Ramazzotti, perché io credo che qui forse, non so se anche, non ricordo come aveva votato la scorsa consigliatura il presidente, non me lo ricordo, però forse sono l'unica che ha votato la 167 che oggi andiamo ad annullare. Quello che volevo dire è molto semplice, credo che chi non cambia idea nella vita sia una persona molto, cioè, limitata effettivamente. Le cose cambiano le valutazioni, si prende atto di alcune cose che non si conoscevano, si prende atto di altre cose che cambiano, di come cambia la popolazione, di come cambia il modo di vivere delle persone, si prende atto di alcuni problemi, diciamo, ben illustrati dal sindaco, problemi tecnici di errori fatti nella vecchia 167, quindi io sinceramente non mi sento assolutamente di essere poco coerente nel votare oggi l'atto che stiamo facendo, perché è frutto di una mia nuova elaborazione, di altre riflessioni, per cui credo assolutamente di non essere nelle condizioni di dovermi scusare in nessuna maniera.
Grazie consigliere Costantini, se non ci sono altri primi interventi, allora anch'io faccio la dichiarazione di voto, visto che poi tra l'altro la consigliera Costantini voleva sapere come avevo votato quella delibera. Io non solo ho votato contro questa delibera, oggi voterò a favore della revoca perché feci una battaglia contro quella delibera fatta all'epoca dell'amministrazione Ciogli. Quindi ovviamente non posso che essere coerente, d'accordo con quello che ovviamente sono gli interventi in questa delibera che riguardano, diciamo così, gli articoli di legge citati dal sindaco, ma soprattutto proprio perché non ritenevo opportuno, anzi addirittura presi anche insulti alla fine di quel consiglio comunale. Oggi sono disposto ancora a prendere insulti, però sono favorevole alla revoca di questa delibera. Grazie. E la replica al consigliere Ramazzotti, ne ha facoltà.
No, vede, dottoressa, io lo sa, la simpatia, la stima, il mio intervento non era che non si può cambiare, anzi, quando si reputano che delle soluzioni sono migliorative, è giusto cambiare, non è questo, non è, io non volevo, lo dico con molta serenità, ti do del tu, per te lo so qual è la tua onestà e trasparenza, che non ho mai avuto dubbi conoscendo la tua famiglia. La mia perplessità veniva da un'altra cosa, e l'ho detta adesso all'architetto Ferrante, visto che io ero già d'accordo e oggi voterò a favore, trovare anche una motivazione per far sì che la Corte dei Conti non ci venga addosso. nel senso che se noi facciamo un progetto e non sapeva manco l'architetto quanto avevamo speso di denaro pubblico, tanto, poi dice cambiate, però siccome a mio parere queste prime delibere non hanno avuto il corso regolare secondo la disciplina urbanistica, mo mi sono fatto qui in enciclopedia per quello che dovete fare dopo, no? Cioè l'avvertimento ai cittadini 20 giorni prima, perciò noi non è che facciamo un altro atto dove aver pagato un professionista perché ci alziamo la mattina e non ci piace più la corte, facciamo un atto che l'amministrazione ritiene, ha proposto che ci abbia un percorso diverso, ma io aggiungo anche però che quella delibera, quella spesa, quell'atto così non era portato a compimento, no? E presentava delle anomalie di percorso urbanistico, di documentazione, in maniera tale che io, parlo per me, nel mio voto non ne rispondo perché cambio idea, no? Questo io, se siete d'accordo, non è che era stato fatto l'avvertimento ai cittadini interessati dei 20 giorni dalla legge, mi pare che non è avvenuto sulla pubblicazione, perciò già questo è un motivo sufficiente per dire, ecco, io volevo che fosse messo anche questo in delibera, se siete d'accordo, perché per evitare che un domani, per quanto mi riguarda, no, la Corte dei Conti dice ieri hai detto questo, oggi hai detto questo, no, lo revoco perché sono d'accordo ad una scelta politica, ma lo revoco anche perché non è stato fatto il percorso secondo legge, punto, se siete d'accordo.
Grazie consigliere Mazzotti, consigliere Ridolfi, la replica.
La replica non era necessaria, la faccio esclusivamente perché la dottoressa Costantini non evita mai l'occasione di dire sempre le due paroline giuste giuste per entrare non nel politico ma nel personale. Innanzitutto, dottoressa Costantini, che lei afferma che chi non cambia idea non è una persona capace, visto che io sono l'unico consigliere e questa sera non cambia idea, si riferisce proprio alla mia persona. Secondo me si dovrebbe preoccupare un pochettino più lei di cambiare idea troppo spesso, quindi magari potrebbe essere lo stesso problema rivolto al contrario, quindi la invito la prossima volta di parlare più sotto l'aspetto politico che personale, capito? Questo la richiamo un po' a quello che dovrebbe essere la politica di tutti i giorni, piuttosto che sempre mettere quella virgola che va ad offendere a livello personale. Allora io, siccome sono talmente cretino che non cambierò idea, anche nonostante le sue affermazioni, ma soprattutto vado incontro a quelle che sono poi alcuni di voi le scelte che hanno fatto in precedenza. Se ci sarà la Corte dei Conti che dovrà verificare su uno sperpero di denaro pubblico, se permette dottoressa Costantini, è un dovere e un diritto mio di farlo, punto.
Grazie consigliere Ridolfi, se non ci sono altri interventi passo la parola di conclusione al sindaco, ne ha facoltà.
No, io invece ho colto uno spunto da quanto ha detto il consigliere Umberto Ramazzotti per fare una verifica e credo che ci sia un'altra integrazione da fare, perché benché non fossi in consiglio comunale, ma ricordo bene quel consiglio, noi in quell'occasione votammo la revoca del precedente piano e successivamente l'adozione, che erano due atti collegati ma che venne chiesto di votare separatamente, e ricordo addirittura che il presidente Umberto Ramazzotti, se non ricordo male, chiese di fare il voto nominale anche, no? Si votò in ordine alfabetico, insomma, non so come si dice, nominale. Quindi io credo, vorrei chiedere all'Aula, e ringrazio anche il consigliere Campolongo che mi ha dato anche uno spunto su questo, di fare 5 minuti di sospensione, perché vorrei confrontarmi un attimo con il capigruppo, perché secondo me va fatto un secondo emendamento in cui revochiamo anche la delibera 20, quindi questo potrebbe essere la quadra del cerchio, visto che abbiamo qui il dirigente, chiedo al segretario, insomma, immagino che il suo parere possa essere dato, come si dice, in diretta, insomma, no? Quindi ecco, chiedo, riaccolgo l'indicazione del consigliere Campolongo per 5 minuti di sospensione, perché così integriamo con queste due possibilità.
Allora metto a votazione la richiesta del sindaco, chi è favorevole? Allora, il Consiglio riprende, sono le 20:18, facciamo alle 20:25, va bene? 5 minuti, 7 minuti. Grazie, il Consiglio ha sospeso. Consiglieri in aula, riprende il Consiglio Comunale. Passo la parola al segretario per l'appello.
Bartolozzi. Battafarano. Presente. Bibbolino.
Presente.
Campolongo. Costantini. De Angelis. Ferri.
Presente.
Galli. Impronta. Lucchetti. Orsomando. Presente. Pascucci.
Presente.
Porro. Presente. Ramazzotti. Ridolfi. Rognoni. Travaglia. 4, 5, 6 assenti, 11 presenti.
La seduta è legale. Allora passo la parola. Allora, consigliere Ramazzotti per l'emendamento. Allora, la parola al sindaco.
Allora, presentiamo due emendamenti. Quello che propongo io è sull'introduzione nel corpo del deliberato della revoca non soltanto della delibera consigliare numero 19 del 15 aprile 2011, ma anche della numero 20, perché benché il testo della delibera spiega che revochiamo sia la revoca che il nuovo piano, in realtà il nuovo piano è contenuto nella delibera 20, quindi credo che sia giusto citarla. Invece su quello proposto dal consigliere Ramazzotti chiederei a lui di dirlo, perché l'ha detto in un modo tecnico, quindi preferisco non interpretare, siamo comunque d'accordo, ma vorrei che lo dicesse lui.
Allora, chiedevo che nel corpo della delibera fosse messo che le delibere che andiamo a revocare non erano complete nella documentazione di legge, mancanti le comunicazioni ai proprietari così come vuole la legge in materia e tutte quelle altre documentazioni via EVAS, mancava documentazione, pertanto non era un atto che ne aveva immediatamente un'esecuzione. Questo è il concetto.
Allora, vediamo. Un attimo che rileggiamo i due emendamenti e passiamo, penso, al voto. Allora, segretario, si è scritto gli emendamenti.
Questo qui è un attimo.
Sì, un attimo che il segretario.
Che il percorso non era.
Perché era carente.
Carente documentazione di legge.
Pertanto non aveva un'esecuzione immediata.
Sì.
Ecco, rientrano i consiglieri Impronta, Ridolfi e Campolongo. Adesso se mi dà gli emendamenti il segretario, il sindaco li legge e così passiamo a votazione. Vabbè, rileggiamo gli emendamenti per i consiglieri pure che sono entrati adesso. Allora, scusate, siamo.
Io li ho sintetizzati.
Allora, un attimo che il segretario rilegge gli emendamenti.
Dicevo che io a livello verbale li ho sintetizzati. Il sindaco. L'emendamento del sindaco è l'integrazione del dispositivo, nel dispositivo che preveda anche la revoca della delibera numero 20 del 2011, che era quella approvativa del piano. Mentre Ramazzotti chiede precisazioni nel corpo della delibera, quindi ritengo nelle motivazioni, nella narrativa, nel dispositivo. Non è ultimato. Perché carente di documentazione di legge, articolo 11 per quanto riguarda la dichiarazione ai proprietari. Vabbè, questi sono i vostri.
Allora, visto che abbiamo esaurito gli interventi, io passerei alla votazione, però la votazione, votiamo gli emendamenti e poi votiamo la delibera così come emendata. Siete d'accordo? È così. Allora, chi è d'accordo all'emendamento proposto dal sindaco? Chi è contrario? Chi si astiene? Un astenuto. Chi è favorevole all'emendamento proposto dal consigliere Ramazzotti? Chi è contrario? Chi si astiene? Consigliere Ridolfi. Adesso andiamo a votare la delibera. Chi è favorevole alla revoca? Chi è contrario? Un contrario. Chi si astiene? Un astenuto. Già sta nel dispositivo, quindi la delibera è stata approvata. Adesso passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, adozione del piano di recupero del comprensorio di Irsegna e aree limitrofe. La parola al sindaco, ne ha facoltà.
Allora, io intendo ritirare questo punto per due motivi, anche qui uno tecnico e uno di natura politica. Lo tecnico è che, come hanno fatto osservare alcuni consiglieri, in particolare il consigliere Umberto Mazzotti, nonostante non fosse necessario, all'interno del deliberato è citato un documento che in realtà non è stato allegato nei giusti tempi, quindi il fatto che fosse necessario o meno rende la delibera, mette a rischio la delibera di un'eventuale impugnativa. Quindi intendo ritirarla e presentarla al prossimo consiglio. Tra l'altro so che un consiglio a breve è stato già convocato. In più c'era stata una richiesta da parte del consigliere Travaglia, che per un periodo non sarebbe stato in Italia, di poter partecipare alla discussione di questo punto, e quindi questo ci consente anche di portarla a un consiglio in cui lui sarà presente. Mi sembra giusto consentire ai consiglieri di poter partecipare.
Grazie sindaco. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è un'integrazione, e che è l'articolo 55 legge regionale 3899, esame piano di utilizzazione aziendale, proprietà Zanni Massimo, determinazione. Quindi si apre la discussione, chi vuole intervenire? Grazie. Allora, il consigliere Ramazzotti esce dall'aula, quindi relazione al sindaco.
Ma in realtà, cari consiglieri, è un punto che, come sapete, avviene già avvenuto in altre occasioni. Si tratta di un PUA, di un piano di utilizzazione aziendale, articolo 55 della legge regionale 38 del 99. Quando un cittadino ritiene di aver diritto per la realizzazione di un piano di utilizzazione aziendale, che significa la realizzazione di opere edilizie in un'area agricola finalizzate all'attività agricola, presenta al comune una richiesta per la realizzazione di queste opere. Questa richiesta viene esaminata prima da una commissione ad hoc che verifica che la richiesta sia compatibile, insomma, con i dettami della legge, e poi passa all'interno della commissione urbanistica per venire poi in aula per una sorta di presa d'atto. In realtà, come ci ha fatto osservare qualche consigliere in altre occasioni, definirla presa d'atto non è corretto, perché comunque noi votiamo, quindi potremmo anche bocciarla, però è bene dire che l'atto, una volta approvato, viene trasferito alla Regione Lazio, che poi si preoccupa dell'istruttoria, tanto che, come di consueto, i PUA non arrivano in aula con le planimetrie e con i progetti allegati, perché è una fase che attiene allo step successivo. Ricordo che la nostra città è una città che ha una vocazione agricola, quindi quando avviene che un imprenditore agricolo, come si dice, a titolo principale, che sono le caratteristiche richieste per la riduzione del PUA, vuole investire in questa attività, insomma, dobbiamo cercare di sostenerlo. E anzi, è nostra abitudine cercare di portare i PUA in aula il più velocemente possibile. Quindi, insomma, credo che sia, chiedo all'aula un voto unanime, insomma, a meno che non ci siano obiezioni tecniche, credo che sia come una sorta di definire una presa d'atto, non è giusto, ma è come se lo fosse.
Se non ci sono interventi, consigliere Ridolfi, ne ha facoltà.
Ma già in consigli precedenti era stata rivelata la necessità da parte di noi consiglieri un po' di approfondire questi atti, anche se poi sono degli atti d'obbligo, però come diceva il sindaco, un po' il territorio nostro è a vocazione agricola, magari che ne so, insomma, io chiaramente non entro in merito in quest'atto come in quelli precedenti, però magari si può creare condizioni che magari un agricoltore faccia una capanna, ci metta galline e poi dopo la trasformiamo in struttura ricettiva. Allora, onde evitare che poi magari ci siano percorsi un po' strani, io è chiaro che quest'atto mi astengo nel votarlo e mi rimetto ovviamente sui successivi atti di questo genere, andare a verificare agli uffici competenti proprio approfondimento sia sugli atti precedenti che su quelli che verranno in seguito. Grazie.
Grazie consigliere Ridolfi. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Un astenuto, l'atto è passato. Il consiglio finisce qua e buonasera a tutti.